been polarized. Fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation, thousand channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired but disconnected.
Ciao a tutti e tutte e ben ritrovati ad Accordai. Io sono River e oggi mi hanno lasciato solo qui a parlarvi dai bassi fondi della metropoli, perché avevano da fare le ragazze e quindi mi hanno lasciato qui da solo. Io avevo pensato di impostare la puntata di oggi in maniera meno tecnica del solito, di parlarvi quindi di un libro che ho letto di recente. In realtà ne ho letto solo metà, però è un bel malloppo di più di 400 pagine e già nella prima metà che ho letto ho trovato un sacco di spunti interessanti e pensavo un po' così di sfogliarlo un po' con voi. Il libro è La conversazione necessaria, la forza del dialogo nell'era digitale. L'autrice è Sherry Tarcole, una ricercatrice e insegnante di sociologia della scienza e della tecnologia all'MIT di Boston. Ci è già capitato di citare l'MIT, che sta per Massachusetts Institute of Technology, una delle università più famose degli Stati Uniti, è sicuramente la frontiera del sapere tecnologico istituzionale, quantomeno. Sì, sfoglieremo assieme un po' su questo libro e sì, vi parlerò delle cose che hanno più colpito me. È molto aneddotico il libro. Lei la sua ricerca la porta avanti principalmente tramite interviste e quindi chiede alla gente del rapporto che loro hanno con la tecnologia, in particolare con i cellulari. E niente, volevo iniziare con una citazione che lei mette all'inizio di un capitolo. Fatemi ci arrivare perché non la trovo più. Eccola qua. Allora, ci sono persone che hanno cercato di fare amicizia, ma hanno vissuto tali e tanti fallimenti che alla fine hanno rinunciato. Per cui quando si sente quest'idea di robot creati per fare compagnia, beh, che dire, non saranno come esseri umani, né gli passerà per la testa di andarsene o di lasciarti, o roba del genere. Beh, questo è stato detto da una sedicenne a proposito dell'idea di un Siri più sofisticato. Siri, nel caso voi non sapeste cos'è, è l'intelligenza artificiale che già è integrata in tutti i telefonini della Apple e alla quale tu puoi chiedere di cercarti un numero in rubrica, di chiamartelo, di farti una ricerca su Google. Attivi semplicemente il microfono e parli direttamente con lei. A me non è capitato tante volte di parlare con Siri, mi è capitato una volta sola e onestamente ho finito per perdere la pazienza e per prenderla a parolacce. Però sì, abbastanza rilevante quello che questa bambina di 16 anni valuta essere un'opportunità. Lei è curiosa e pensa che potrebbe aiutare tanta gente. Per quelle persone che sono timide, pensa che potrebbero essere degli amici, le intelligenze artificiali ipotetiche di un domani. Però, tornando al libro, allora, il libro è diviso inizia con una citazione di Henri David Thoreau, presa da Walden, Vita nei boschi, che poi darà anche struttura al libro della Sherry Tarcole. La citazione è: in casa avevo tre sedie, una per la solitudine, due per l'amicizia, tre per la compagnia. Sì, Henri David Thoreau scrisse questo libro perché, cercando un periodo di riflessione, a un certo punto decise di andare a vivere nel bosco, dove i suoi contatti sociali sarebbero stati drasticamente ridotti, per potersi concentrare, per poter ragionare su che cosa significano i contatti umani e le interazioni umane, che sono quelle che vengono, secondo Sherry Tarcole, appunto impattate dalla tecnologia e dai cellulari in particolare. Quindi lei divide il suo libro in tre. una sedia in cui mostra quali sono gli effetti della tecnologia nell'ambito della nostra solitudine, della nostra introspezione. E poi due sedie, quindi il ruolo della tecnologia, sto leggendo i titoli dei paragrafi, in famiglia, nell'amicizia e nelle storie d'amore. E io ho letto fino a qui. C'è l'ultimo capitolo in cui le tre sedie, quindi la compagnia, in cui parla di istruzione e lavoro. E di questo purtroppo non potrò dirvi niente. Quali sono i temi generali del libro? I temi generali... Il libro praticamente parla di quale sia l'impatto che ha la tecnologia sull'empatia, cioè sulla capacità delle persone di comprendere le proprie emozioni e quelle degli altri, delle persone che ci stanno attorno, che ci stanno di fronte, con le quali stiamo parlando, interloquendo. E dice che nella creazione dell'empatia è fondamentale, di primaria importanza, la conversazione. Ora, la conversazione non è da vedersi come una cosa, secondo Sherry Turkle, che avviene solo tra due persone, ma avviene anche all'interno del singolo individuo mentre è in solitudine, appunto. E anzi, il processo è un continuum, dalla solitudine nella quale tu sviluppi un soliloquio, parli con te stesso, impari a capirti, a capire le tue emozioni, allora lì poi ti sei preparato e sei pronto per incontrare gli altri, per instaurare un rapporto costruttivo e sincero anche durante un dialogo, quindi quando parli con un'altra persona faccia a faccia. E poi chiaramente ad allargare questo a delle situazioni in cui sono presenti più persone, situazioni di piazza, a scuola o al lavoro, appunto. Il dialogo e il contatto visivo come fonti primarie dell'empatia, come sorgenti dell'empatia. Ora vedremo di capire come questo dialogo e questo contatto visivo e questa generazione di empatia siano intaccate dalla tecnologia che così velocemente entra nelle nostre vite e continua a modificare le nostre abitudini e la nostra quotidianità. A questo proposito, Sherry Turkle cita uno psicologo ancora vivente, nato nel 1934, ungherese, di nome Mihaly. Ha un cognome veramente impronunciabile, io ci provo, Csikszentmihalyi, che ha introdotto questo bellissimo concetto in psicologia, che è il concetto di flusso. Nel libro lei fa questo esempio, che è stato fatto anche da Csikszentmihalyi, per spiegare il concetto di flusso, di uno sciatore che sta sciando in montagna. Allora, il flusso è il rapporto che lo sciatore riesce a instaurare con la montagna, è una sensazione che lui ha mentre scia, mentre scende, e che quello che sta facendo non è per lui né troppo difficile né troppo facile, gli richiede una concentrazione costante, ma una concentrazione che è coerente e per la quale le sue abilità sono sufficienti. Qui su Wikipedia, sulla pagina di Csikszentmihalyi, c'è questo bellissimo grafico in cui vengono incrociate due variabili, il livello di abilità e il livello di sfida. Allora, provo a spiegarvelo. Ad un basso livello di sfida e un basso livello di abilità richieste, allora corrisponde la sensazione di apatia. Quindi non mi è richiesta nessuna abilità, nessuna sfida, allora io rimango apatico. A un livello di sfida molto alto, quindi una difficoltà alta di quello che sto facendo, e un livello di abilità basso, corrisponde una sensazione di ansietà. Non riesco a farlo, è molto difficile, allora sono ansioso. Andiamo verso le sensazioni positive, quindi un livello di abilità alto, nel caso che la sfida sia bassa, dà un senso di rilassatezza, mentre un livello di abilità alto per un livello di sfida molto alto da appunto quello di cui stavamo parlando prima, cioè il concetto di flusso. Tu sei in flusso quando le abilità che sono richieste da quello che stai facendo sono molto alte, quello che fai è molto difficile, ma allo stesso tempo tu queste abilità ce le hai, allora entri in flusso, hai la percezione di stare facendo qualcosa di veramente importante, piacevole e che allo stesso tempo è alla tua altezza. E questo, secondo Xinsen Zaili, è lo stato ottimale per la crescita individuale. E quello è lo stato nel quale uno dovrebbe auspicare a trovarsi quando sta avendo una conversazione. Ora, che ruolo hanno le tecnologie, i cellulari in particolare, in una conversazione che potrebbe tendere allo stato di flusso? Ebbene, come Sherry Turkle spiega bene in un sacco di episodi, di interviste che lei fa, è sufficiente che sia presente, per esempio se noi stiamo parlando a un tavolo, seduti, è sufficiente che sia presente un telefono posato sul tavolo, anche spento. Perché inconsciamente i due interlocutori tendono a parlare di argomenti più leggeri, perché percepiscono che potrebbero essere più leggeri, quindi con un livello, tornando allo schema di prima, con un livello di sfida, con un livello di difficoltà molto basso. Quindi parlare di argomenti quasi banali. Perché questo succede inconsciamente? Perché che i due interlocutori percepiscono che potrebbero essere in qualunque momento interrotti da una notifica, interrotti dallo squillare del cellulare, interrotti dal fatto che il cellulare vibra perché è arrivato un SMS. Questo lo spezza subito e ci costringe a ripartire da zero. Ok, direi che prima di continuare a spulciare questo bellissimo libro potremmo ascoltarci una canzone. La canzone che ci ascoltiamo è dei The Womb e si intitola How to Get Through the Night.
By the bonfire, giving me the evil eye. There's demons on the dance floor and vultures in the sky. Lolita's in the garden, she's showing me her scars. She turns 18 at midnight and she's waiting by the bar. The planets are colliding, we're dancing to the beat of 100,000 footsteps of 100,000 feet. I'm sick of the drinking, I'm sick of the drugs, I'm so sick of the parties, and I'm sick of this club. So tell me now,
how to get through the night.
Tell me now,
how to get through the night.
Tell me now,
how to get through the night.
Tell me now,
how to get through the night.
My friends have all abandoned, their chemicals are wrong, and some sadistic DJ keeps on playing nightmare songs. Like disco loving panthers, we shudder when we strut. We trample fallen dancers and we crush them in the dust. I'm burning up, baby, I'm burning for you. I'm so dehydrated, I'm paranoid too. I'm sick of the drinking, I'm sick of the drugs, I'm sick of the parties, and I'm sick of this club. So tell me now,
how to get through the night.
Tell me now,
how to get through the night.
Tell me now,
how to get through the night.
Tell me now,
how to get through the night.
Is she the devil's daughter? I can't stop breathing fire, but I'd do anything for water. I see your lips are moving, but your words I cannot hear. Call a taxi or an ambulance, just get me out of here. I'm looking for a lover, I'd settle for a friend. If I make it till the morning, then I'll never drink again. I'm sick of the drinking, I'm sick of the drugs, I'm sick of the parties, and I'm sick of this club. So tell me now,
how to get through the night.
Tell me now,
how to get through the night.
Tell me now,
how to get through the night.
Tell me now,
how to get through the night.
Tell me now,
how to get through the night.
Tell me now,
how to get through the night.
Tell me now,
how to get through the night.
Tell me now,
how to get through the night.
Ok, questi erano i The Womb con How to Get Through the Night. Benissimo, un'altra cosa che io ho trovato super interessante del libro è il confronto che Sherry Turkle fa tra il diario analogico, quindi con carta e penna, che tanto ora è passato di moda, una cosa retrograda, e lo mette a confronto chiaramente con quello che invece ora va a mille, cioè il diario di Facebook. 2 miliardi di diari online. Il diario analogico, secondo Sherry Turkle, svolgeva, e speriamo che svolga ancora, una funzione fondamentale. Lei lo inserisce, questo confronto lo inserisce nella sua sezione sull'introspezione. Chiaramente un diario analogico ha una forte funzione introspettiva. Rielabori quelle che sono state le tue esperienze della giornata, quelle che hai trovato le più significative. Ha la funzione di rielaborare quelle che sono le esperienze, principalmente le esperienze negative. Tu sul diario vai a scrivere sì, i fatti belli della giornata, però ad esempio la ragazza che veniva intervistata dall'autrice parlava di come lei scrivesse sul suo diario e rielaborasse e ragionasse sulle sue liti in famiglia, e raccontava di come una volta, dopo l'avvento di Facebook, una volta che si era creato il suo bel profilo Facebook, all'inizio avesse provato a condividere queste stesse esperienze, no? Di questa famiglia che evidentemente continuava a litigare, e avesse fatto alcuni post sul suo diario parlando di queste liti, e aveva visto come pian piano questo non potesse continuare, perché i suoi amici rispondevano con delle faccine tristi o ancora di più non rispondevano affatto, non otteneva riscontro. Quello che ci spinge a postare su Facebook è il riscontro che viene dai nostri amici. Il numero di mi piace stimola in noi, come ci è già capitato di dire, produzione di endorfina. Questo enzima ci è direttamente collegato alla nostra sensazione di piacere, ci dà una sensazione di piacere. Ogni mi piace, ah! Usando Facebook siamo portati a entrare in quella che Sherry Turkle definisce come una modalità performance. Cioè, noi siamo perfettamente consapevoli che siamo pubblici in quel momento. E quindi alle liti in famiglia sostanzialmente quello che sostituiamo sono i gattini. Una sensazione di positività. Siamo in modalità performance. Siamo come su un palcoscenico e dobbiamo fare buona figura. Non possiamo star lì a parlare di cose tristi. Ad un certo punto Sherry Turkle, soprattutto nella sezione che riguarda i rapporti amorosi e quindi le storie d'amore, i flirt, che spesso ormai avvengono via SMS. Quindi Sherry Turkle si sofferma appunto sulle dinamiche che regolano lo scambio di SMS, di messaggini di testo. E a questo proposito dice che in ambito tecnologico esiste la naturale tendenza a trasformare quello che dovrebbe essere un complemento in un modo di vita. Questo lo possiamo facilmente intuire anche senza fare riferimento alla tecnologia, ai cellulari in senso stretto. Per esempio, non so, se pensiamo a una tecnologia molto semplice come il cibo in scatola. Ebbene, il cibo in scatola in un mondo ideale dovrebbe essere un complemento. Dovresti ricorrere al cibo in scatola solo quando non hai il tempo di cucinare, una volta ogni tanto. E invece, come ben sappiamo, almeno nel mio caso, finisce che ti cibi solo di scatolette di tonno e di piselli. E lo stesso succede appunto con i cellulari. Sherry Tarkle racconta di famiglie che sostituiscono il dialogo a cena e a pranzo seduti a tavola con il rapporto che ogni singolo individuo della famiglia ha con i cellulari, e descrive anche molto bene, intervistando bambini e genitori, la sensazione che in entrambi di spaesamento, di abbandono che questa dinamica provoca in ogni singolo individuo della famiglia, e che allo stesso tempo però la dinamica non si interrompe. Fa delle interviste anche in degli studi legali, dove un impiegato descrive l'effetto, come lo chiama lui, di cabina di pilotaggio. L'impiegato dello studio legale ha ben chiaro quanto fondamentale sia lo scambio e il dialogo tra le persone che lavorano in questo studio, e fa riferimento al passato come il collante, no? Le discussioni fatte davanti alla macchinetta del caffè, i confronti fatti davanti al computer oppure carte in mano. Ebbene, ora lui descrive questo effetto cabina di pilotaggio in cui ogni singolo impiegato se ne sta chiuso davanti al suo computer, magari indossando delle cuffie e interloquendo, anziché chiedere ciò che non sa ai suoi colleghi, magari fa delle ricerche su Google. Allo stesso tempo, sempre in ambito lavorativo, è uno di quelli incaricati di scegliere il personale, no? Di fare i colloqui di lavoro, descrive come ormai una delle abilità più rare che lui prova a trovare in chi assumere è la semplice capacità di telefonare. Ormai telefonare è diventata una cosa obsoleta e stiamo disimparando la capacità di parlare al telefono. La vediamo come, molti degli intervistati la vedono come una cosa ansiogena, perché quando tu devi scrivere un'email hai tutto il tempo di scegliere bene le tue parole, di pesarle, di misurarle e sei sicuro di non dire cavolate, mentre a telefono non hai questo tempo. A telefono l'interazione è immediata, lo strumento è sincrono, come si dice, e quindi c'è il rischio di sbagliare. Ormai anche l'abilità di telefonare è diventata preziosa e può essere quella che ti fa beccare il lavoro. E poi c'è tutta la questione degli SMS e dei messaggi nelle storie d'amore. Ad esempio, Sherry Tarkle l'intervista una ragazza, una studentessa, che ha una relazione con un trader, quindi una di quelle persone che passa la sua giornata davanti a un computer a guardare dei grafici finanziari. Deve stare sul pezzo, agisce in tempo reale, compra e vende azioni e quindi passa molto del suo tempo davanti a un computer, davanti a più schermi. Deve mantenere l'attenzione sugli schermi. E questa ragazza descrive come ormai non abbia più il tempo di dialogare in maniera scherzosa, di parlare di cose banali, di cose divertenti, di scherzare con il suo partner perché questo trader è focalizzato. Però hanno spostato lo scherzo e il gioco su GChat, quindi una specie di WhatsApp. Lui si tiene accanto ai grafici aperta la finestra di GChat e quindi tutto lo scherzo lo spostano lì. Lei magari è all'università e scherzano lì, poi quando si vedono invece parlano di cose serie. Lo scherzo non c'è tempo. Lei descrive proprio questo senso di urgenza, di preziosità del dialogo, come se ce ne fosse poco, come se ogni cosa che dici deve essere misurata. Io direi che ci ascoltiamo anche qui una canzone prima di chiudere in bellezza col botto. La canzone che ci ascoltiamo è dei Red Princess e si intitola About Red Riding Hood. Siamo in chiusura e quindi devo andare veramente veloce. A proposito della sensazione di poter essere ovunque, in qualunque luogo che ci danno i cellulari, di poter sapere i cellulari e internet chiaramente, la sensazione di scelta infinita, no? Possiamo raggiungere decine e centinaia di partner usando Facebook oppure peggio applicazioni come Tinder. Bene, volevo citare un esperimento che riporta Sherry Turkle nel libro. Parla di questo esperimento in cui a due gruppi di persone vengono fatti scegliere dei cioccolatini. Al primo gruppo viene fatto scegliere un cioccolatino da un scatola che ne contiene 10. E all'altro gruppo ne viene fatto scegliere uno da una scatola che ne contiene 100. il gruppo, gli individui che facevano parte del primo gruppo, che quindi ha scelto da... aveva una scelta più ristretta, attraverso test psicologici standard si dimostra a essere più contenta della sua scelta, più soddisfatta della sua scelta. Questo per dire che l'illusione della scelta infinita che internet ci dà può essere davvero molto molto pericolosa. Vado correndo e invece vi dico questo a proposito invece di come sì, tendiamo a pensare che i cellulari siano uno strumento comodo, che alla fine ne abbiamo il controllo. Ebbene, Sherry Turkle non è di quest'idea e fa un esempio con Aziz Ansari, che è un attore americano che nelle sue stand-up comedy di solito inizia così. Leggo direttamente dal libro. Aziz Ansari chiede che alzino la mano tutti quelli che, almeno una volta, hanno smesso di colpo di mandare sms a qualcuno verso cui non sentivano un particolare coinvolgimento sentimentale. L'intero teatro alza la mano. Successivamente chiede che alzino la mano le persone che ritengono che quello sia il modo in cui vorrebbero che qualcuno comunicasse una caduta di interesse nei loro confronti. Nemmeno una mano alzata. Sono molti i comportamenti che accettiamo come la nuova normalità, ma che non ci piacciono affatto. E con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo giovedì. Ciao. Sit next to me, I don't care. Look, don't you touch. Your presence here is just a fact. And to me it don't mean much. Face to face is not my thing. It's a matter of perspective. I'm so hip, I don't need you here with me.